Roundabout Miles. Vita e musica di Miles Davis.
Nell'estate del 1969 esce In a Silent Way, un album che verrà annoverato tra i capolavori di Miles Davis e che, come abbiamo accennato alla fine della scorsa puntata, vende meglio dei dischi di Miles usciti dopo My Funny Valentine, che risale a ben 4 anni prima, al 1965. Ma nel momento in cui Miles entra in studio di incisione nell'agosto del 69, la sua situazione con la sua casa discografica, la Columbia, non è brillante. La Columbia sta facendo fior di soldi con artisti e gruppi pop rock seguiti dai giovani e le vendite dei dischi di Miles non tengono il passo. Il rock ha alzato l'asticella dei risultati di vendita e Miles si trova a mal partito. Oltre a tutto, nel corso del 69 anche la risposta di pubblico alle sue esibizioni dal vivo nei locali mostra chiari segni di cedimento. I club dove suona Miles sono pieni solo a metà, nella migliore delle ipotesi. Intanto, nel lavoro sulla sua musica, diverse cose stanno cambiando. Negli anni precedenti c'è stata una divaricazione tra il repertorio registrato da Miles nei suoi nuovi album, fatto di brani originali in buona parte composti da Wayne Shorter e che nei dischi hanno spesso un carattere abbastanza astratto, e il repertorio proposto in concerto, per lo più costituito da vecchi cavalli di battaglia usati come canovacci per una musica in cui dal vivo è cresciuto il tasso dell'improvvisazione ed è aumentata anche la radicalità. Con il 69 comincia anche ad esserci una divaricazione tra il gruppo regolare con cui Miles si presenta dal vivo e gli assortimenti di musicisti che Miles porta in studio a registrare. Dopo una serie di avvicendamenti, nel marzo del 69 il quintetto di Miles si è stabilizzato con al sax Wayne Shorter, unico sopravvissuto del quintetto con cui Miles ha lavorato dal 64 al 67, Chick Corea al piano, Dave Holland al basso e Jack DeJohnette alla batteria. Anche proprio probabilmente per l'audacia, appunto per la radicalità di questo quintetto, che sta a cavallo tra sperimentazione e groove ritmico, questa formazione non viene mai come tale portata in studio di incisione. La Columbia ha già il problema di vendite troppo scarse di Miles e non le serve certo far incidere un gruppo che nei locali comincia anche a non richiamare molto pubblico. Nel luglio del 69 Miles torna una volta di più al Festival di Newport. In questa occasione Wayne Shorter non può essere della partita e Miles suona in quartetto soltanto con la ritmica. La registrazione è un esempio molto significativo delle dinamiche estremamente avanzate che si creano all'interno della ritmica di Miles in questa fase. Ecco Miles con Chick Corea, Dave Holland e Jack DeJohnette in Miles Runs the Voodoo Down, uno dei brani più esaltanti del repertorio di Miles in questa fase, uno dei brani che Miles, di lì a poco, nell'agosto, inciderà e che entreranno in un album epocale.
Thank you.
Nel 1969 c'è un'altra novità nel modo di Miles di fare la propria musica. Già molto tempo addietro, fin dalla seduta di incisione parigina di Ascensore per il patibolo e poi nella seduta di incisione di Kind of Blue, quindi dalla seconda metà degli anni 50, Miles ha sperimentato il metodo di dare ai musicisti solo delle scarne indicazioni, degli schemi, e di lasciare che la spontaneità e il talento dei musicisti facciano il resto. Nella seduta di incisione di In a Silent Way, nel febbraio del 69, a questo metodo si è aggiunto un altro approccio. Sono state registrate circa 2 ore di musica, poi si è tagliato e montato con l'intervento determinante di un abile manipolatore di nastri come il produttore Tio Massiero. Nelle sedute di incisione dell'agosto del 69, Miles ordina a Massiero di far partire la registrazione e di lasciar girare i nastri, senza interrompere e registrando tutto. Miles dà ai musicisti alcuni schemi e si comporta un po' come una specie di direttore d'orchestra, dando delle indicazioni a singoli musicisti, dicendo a qualcuno dei musicisti di cominciare a suonare e di inserirsi nella musica, eccetera, eccetera. Nella sua autobiografia Miles dice: «Questa registrazione è stata uno sviluppo del processo creativo, una composizione dal vivo». Nella sua autobiografia Miles ricorda che c'era stato qualcuno che aveva sostenuto che Beaches Brew era stata un'idea di Tio Massiero o del presidente della Columbia. È una bugia. Quello che abbiamo fatto in Beaches Brew non lo si sarebbe nemmeno potuto mettere per iscritto per farlo suonare ad un'orchestra. Ecco perché non l'ho scritto. Non perché non sapessi cosa volevo. Sapevo che quello che volevo sarebbe venuto fuori da un processo e non da della roba prearrangiata. Queste sedute erano questione di improvvisazione, che è proprio quello che rende il jazz così fantastico. Gli assortimenti di musicisti che Miles riunisce nelle sedute del 19, 20 e 21 agosto sono piuttosto ampi. Nella seduta del 19 ci sono Wayne Shorter al sax soprano, Benny Maupin al clarinetto basso, Joe Zawinul e Chick Corea al piano elettrico, John McLaughlin alla chitarra, Dave Holland al contrabbasso, Harvey Brooks al basso elettrico, Lenny White e Jack DeJohnette alle batterie, Don Alias e Juma Santos alle congas e altre percussioni. È questa la formazione che incide Beaches Brew, da cui il doppio album prenderà il titolo. Dopo In a Silent Way, Tio Massiero è decisivo anche per il nuovo doppio album ricavato dalle incisioni dell'agosto del 69. Tagliando, montando, manipolando la musica con l'elettronica, lavorando sul suono, Massiero è determinante nel creare la magia unica dell'album. Anche se nella sua autobiografia Miles glissa su questo ruolo di Massiero. Beaches Brew, il brano che dà il titolo al doppio album, dura circa 27 minuti. Eccone un assaggio. We'll be right back. Nel 1969 Miles si rende rapidamente conto che Betty Mabry non è la donna che fa per lui. In molte situazioni si accorge che è lungi dall'avere la classe di Frances Taylor o di Cicely Tyson e si trova in imbarazzo. Scopre anche che Betty è piuttosto disinvolta e esce, per dirla con un eufemismo, con Jimi Hendrix. Miles decide di divorziare. Il matrimonio è durato giusto un anno. In compenso Miles si consola con due donne che conosce più o meno contemporaneamente e che trova molto interessanti, Marguerite Eskridge e Jackie Battle. Marguerite ha 24 anni, Jackie 19 o 20, Miles ne ha ormai più o meno 43. Dalla relazione con Marguerite, durata alcuni anni, nascerà il figlio più piccolo di Miles, Erin. Miles è con Marguerite quando nell'ottobre del 69 da un'auto con a bordo alcuni neri sparano verso di lui. Miles e Marguerite sono seduti nella sua Ferrari che viene raggiunta da diversi colpi. Marguerite rimane illesa, Miles ferito di striscio ad un fianco. Più tardi Miles saprà che forse dietro c'erano dei promoter neri che non apprezzano che Miles lavori con promoter bianchi. E da un giovane sconosciuto che un giorno lo avvicina verrà anche informato che chi gli ha sparato è stato ucciso. Nell'autunno del 69 Miles torna in Europa e alla fine del 69 ci sono dei segni importanti di ripresa dell'interesse nei suoi confronti anche negli Stati Uniti. È uscito in A Silent Way e la stampa ne parla, anche la critica rock lo accoglie con favore, i giornali tornano ad occuparsi abbondantemente di lui e Miles alla fine del 69 si afferma nel referendum di Downbeat come migliore trombettista, distanziando di 2000 voti il suo vecchio amico Dizzy Gillespie, e si impone anche per il migliore complesso e per il miglior disco dell'anno, Fille de Kilimanjaro, mentre in A Silent Way, uscito da poco, arriva terzo. In dicembre Rolling Stone gli dedica un ampio articolo che prende in considerazione tutta la sua carriera. Dopo la registrazione di Beaches Brew, la Columbia intanto spinge sulla promozione di Davis, coinvolgendo Bill Graham, l'impresario che gestisce quelle che nel 69 sono le due più importanti sale per il rock degli Stati Uniti, il Fillmore East di New York e il Fillmore West di San Francisco. L'idea è che la musica di Miles faccia breccia in un pubblico di giovani bianchi appassionati di rock. Così Miles viene accoppiato a nomi del rock nel ruolo, si noti, di gruppo di spalla. E in questo sforzo promozionale Miles deve anche accettare di essere pagato poco o niente. I risultati nell'immediato non sono straordinari, perché la musica che Miles propone, anche se i brani sono a volte gli stessi, non è esattamente del tipo di quella di Beaches Brew, disco del resto fascinoso ma non esattamente di facilissimo ascolto, e in ogni caso non è una musica con ritmiche quadrate come nel rock, è la musica che Miles fa dal vivo con il proprio gruppo, che nel frattempo con l'aggiunta del percussionista brasiliano Ayrton Moreira è diventato un sestetto. È una musica molto d'avanguardia, elettrica sì, ma con forti elementi informali e di improvvisazione e aspetti anche aspri. Insomma, non acqua fresca per il pubblico abituato al rock. Nel marzo del 70 Miles tiene la prima di alcune serate al Fillmore East, in cui ci sono in programma tre gruppi. Suona come spalla di Steve Miller e di Crosby, Stills, Nash & Young. Trova un po' meglio questi ultimi, ma è furioso di dover essere la spalla di qualcuno che considera una nullità come Steve Miller, per cui fa in modo di arrivare in ritardo alle serate per non suonare per primo. Con il Fillmore East si conclude dopo quasi sei anni la collaborazione con lui dal vivo di Wayne Shorter, che di lì a poco formerà i Weather Report. Al momento del debutto di Miles al Fillmore East, Beaches Brew non è ancora uscito, uscirà qualche settimana dopo, e il pubblico non è consapevole che il gruppo propone alcuni dei brani del fortunato disco, anche se in forma assai diversa, per esempio Spanish Key. Bye. Nella sua autobiografia Davis racconta che all'epoca di queste esibizioni nei templi del rock si rende conto della impreparazione musicale di molti protagonisti della musica seguita dai giovani. Così pensai che se loro potevano ottenere questo risultato, raggiungere tutta quella gente, vendere tutti quei dischi senza realmente sapere che cosa stavano facendo, allora potevo riuscirci anch'io, solo facendolo meglio. Perché suonare in grandi sale, invece che sempre nei nightclub, mi piaceva. Miles si trova però bene con Jerry Garcia dei Grateful Dead, altro gruppo a cui Miles fa da spalla. Parlano di musica e a Garcia piace il jazz, Ornette Coleman e Bill Evans. Beaches Brew esce nella primavera del 70. Nel giro di poco più di un mese l'album raggiunge le 70.000 copie. Nessun album precedente di Davis ha mai venduto così tanto in così poco tempo. Per il pubblico tradizionale del jazz, però, Beaches Brew è un disco non facile da digerire. Anche un grande amico di Miles come Dizzy Gillespie, per esempio, stenta a capire l'album. Non tanto che non gli piaccia, ma proprio non riesce a capirlo, il che è tutto dire dato che Gillespie è un musicista e un uomo di grande intelligenza, e la sua difficoltà è una testimonianza di quanto avanti sia andato Miles e di quanto molto del pubblico e dei critici di jazz manchino degli strumenti per stargli dietro. Intanto nel 70 inizia un forte turnover di musicisti nei gruppi di Miles, turnover che durerà negli anni successivi, fino alla metà dei 70, anni in cui Miles incide molto, materiale che viene pubblicato subito o che lo sarà più tardi, anni in cui la musica di Miles si muove velocemente. Nei primi mesi del 70 Miles incide la colonna sonora per un documentario su Jack Johnson, grande pugile nero vissuto a cavallo tra ultimi decenni dell'Ottocento e prima metà del Novecento. Non solo un campione, ma anche un uomo capace di sfidare le regole e le convenzioni dei rapporti fra bianchi e neri e della segregazione razziale nei primi decenni del Novecento. Una figura a cui Miles è per molti versi sensibile, sia per quello che Jack Johnson ha rappresentato come pugile, sia per la sua statura di eroe della gente nera, di battistrada della rottura delle barriere razziali. A pochi mesi di distanza dalle sedute di incisione dell'agosto del 69, la musica ha un carattere decisamente diverso da quella di Beaches Brew e mostra la rapida evoluzione della ricerca di Miles. La colonna sonora diventa un album intitolato appunto Jack Johnson, che però la Columbia promuove scarsamente. La prima facciata, un lungo brano intitolato Write Off, viene registrata da Miles con Steve Grossman al sax soprano, John McLaughlin alla chitarra, Herbie Hancock all'organo, Michael Anderson al basso elettrico, Billy Cobham alla batteria. Nel 1970 Miles viene richiesto per un album vocale in omaggio a Louis Armstrong in occasione del compleanno di Satchmo. Miles partecipa assieme ad Ornette Coleman e a musicisti del jazz tradizionale. Lui, che al pubblico non sorride mai, proprio anche per reazione al modello rappresentato da Armstrong, lui che non annuncia i pezzi e non si rivolge agli spettatori, non ha apprezzato e ha criticato lo stile con cui Armstrong si è posto rispetto al pubblico, le smorfie, appunto, i sorrisi. Ma Miles ammira enormemente Armstrong come trombettista e anche come cantante, ed è stato felice il paio di volte che Armstrong lo ha ascoltato ed è poi andato a dirgli che gli era piaciuto quello che Miles aveva suonato. Armstrong morirà un anno dopo, nell'estate del 71. Alla fine di agosto del 70, col suo gruppo, che nel frattempo è diventato un settetto, con l'aggiunta di un secondo tastierista, Keith Jarrett, che affianca Chick Corea, e con Gary Bartz, che è subentrato al sax, Miles suona al Festival Rock dell'Isola di Wight. È la prima volta che Miles si trova a suonare di fronte ad una folla oceanica. Al Festival dell'Isola di Wight partecipa anche Jimi Hendrix. E dopo l'esibizione di Miles, di cui per concludere questa puntata sentiremo l'apertura, Jimmy e Miles, che a casa di Davis a New York hanno suonato parecchio assieme, improvvisando, facendo delle jam, dovrebbero trovarsi negli Stati Uniti in studio di incisione per realizzare finalmente un album assieme. Ma in settembre Miles riceve la notizia che Jimmy è morto improvvisamente a Londra. Miles rimane sconvolto e, malgrado la sua allergia per i funerali, a quelli di Hendrix partecipa. La musica di Miles è già in forte sintonia con quella di Hendrix e nei due decenni successivi, come vedremo, sarà una delle musiche in cui lo spirito di Jimi Hendrix vivrà in maniera più autentica. Thank you.